Allora, caro il mio professore, non scantoniamo di fronte alla questione. Prada esalta la moralizzazione e il pauperismo. Lei resta un po' lì come un vecchio gregario a mangiare la polvere. O rilancia o è perduto.
Sì, va bene, rilancio.
Lo faccia, ne ha facoltà.
Cosa devo fare? Non so. I jeans strappati non li ho mai messi, non saprei.
No, ma lì siamo
posso scegliere dei tessuti ancora più naturali.
Lì siamo dalle parti di Maison Margiela, però, con le t-shirt sbrindellate e giacche mangiate dalle tarme.
Ecco, purtroppo i maglioni mangiati dalle tarme ce li ho effettivamente.
No, oggi però mi si presenta con la consueta eleganza spettrale, con questo gilet nero che pare appena rientrato da Balmoral Castle, dalle esequie della regina Elisabetta. Mi fa segno che non gli devo chiedere nient'altro sulla regina Elisabetta, ci fermiamo qua allora. E allora diciamo, professor Di Stefano, che mentre l'Istat guarda al 2050, il saggio, cioè lei, guarda all'oggi delle banche centrali.
Beh, si è tutti obbligati a guardare all'oggi delle banche centrali, che sembrano le vere protagoniste nel breve del caos economico, perché si sommano le scelte delle banche centrali allo tsunami prodotto dalla guerra e dalla ripresa post pandemica, e a questo punto la recessione non è più un'incognita. L'unica perplessità è la dimensione della flessione del PIL, della contrazione del PIL dei paesi industrializzati. Negli Stati Uniti oggi c'è un'intervista proprio sul Sole 24 Ore. La recessione potrebbe essere più moderata, secondo gli analisti, se la Federal Reserve si modererà nelle sue politiche aggressive contro l'inflazione e quindi a favore dell'aumento dei tassi. E certamente già recessione, lo ha detto ieri la banca centrale inglese, che ha alzato di mezzo punto i tassi di interesse, portandosi ai livelli del 2008, cioè al 2,25%, e ha esplicitamente detto che appunto l'Inghilterra e la Gran Bretagna è già in recessione. E quello che preoccupa di più per l'Italia è l'andamento nell'Unione Europea della Germania. Ieri le stime che arrivavano dalla Germania erano stime particolarmente negative, addirittura una previsione di una flessione del PIL del 3,5% a cavallo tra il 2022 e il 2023.
Quindi queste stime alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che poi, nel senso che poi le rivediamo ogni 2-3 mesi e ci sono numeri totalmente disallineati rispetto alle stime.
Almeno 20 anni che le sbagliano, devo dire. A proposito, è l'unica ricordo effettivo della regina Elisabetta, quando disse agli economisti che non avevano previsto la crisi del 2008-2009, insomma.
Vede che poi alla fine le piace rimettere dentro la regina Elisabetta.
No, beh, per dovere di cronaca bisogna ricordare che alla fine fu una delle poche, e forse tra le prime, esponenti di natura politica a domandare agli economisti perché avevano sbagliato. Poi non tutti avevano sbagliato.
Cosa hanno risposto gli economisti alla regina Elisabetta?
Ma
perché non rispondere è maleducazione.
No, hanno risposto sostanzialmente: ma era difficile, ma non avevamo tutti i dati a disposizione, i numeri non erano chiari, perché mai gli economisti si attaccano sempre ai numeri. Quando c'è qualcosa che non funziona si attaccano ai numeri, forse dovrebbero guardare un po' fuori dai numeri e dalle proiezioni elaborate esclusivamente con il supporto dei sistemi informatici e degli algoritmi.
Noi invece i numeri li dobbiamo necessariamente un po' guardare, in particolare quelli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, perché lì la profezia era abbastanza facile, perché si sapeva che la Fed progressivamente avrebbe alzato i tassi, e ha alzato i tassi questa volta dello
0,75. Ancora dello 0,75, il terzo rialzo consecutivo a ritmo 0,75. Complessivamente la Fed,
scusi, ma la Fed perché fa ste robe tipo la Lidl? Non può fare 1 o 0,50? 0,75 che sembra è quasi 1, ma però l'effetto
è quasi 1, ma non è 1, insomma. E quindi il messaggio è un messaggio quasi a metà strada. In realtà molti temevano che nella decisione di ieri potesse scattare addirittura un punto di rialzo dei tassi di interesse, poi ha prevalso, diciamo, la linea già preannunciata da Powell, che era quella dei 5 rialzi complessivi entro il 2022. Adesso l'attesa è di capire se questa corsa al rialzo dei tassi, che produrrà sicuramente effetti devastanti dal punto di vista economico anche negli Stati Uniti, verrà bloccata in attesa di capire cosa succederà all'economia americana a cavallo del quarto trimestre, che è considerato, come noto, uno di quelli principali per il PIL non solo degli Stati Uniti.
Le chiedo come sempre di farsi esegeta e di spiegare a me e al mondo senso e significato dell'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti e soprattutto conseguenze concrete poi per quanto riguarda...
Sì, beh, allora, come noto, l'aumento dei tassi ha conseguenze immediate e concrete per le tasche di famiglie e imprese. Non sono solo gli Stati Uniti ad aver aumentato i tassi, l'ha fatto anche la BCE, l'hanno fatto altre banche centrali, poi vedremo l'unico caso tra i paesi ricchi, che è quello del Giappone. L'aumento dei tassi di interesse ha un effetto immediato perché fa aumentare i costi di finanziamento per le imprese, e quindi qualsiasi finanziamento che le imprese fanno per i loro investimenti o per i futuri investimenti, fa aumentare il costo dei mutui per l'acquisto delle case, fa aumentare il costo dei prestiti, ma anche il costo di qualsiasi meccanismo di finanziamento, banalmente l'anticipo fatture che viene fatto dalle aziende, ha sempre un costo di riferimento, e questo produce un incremento su tutta, diciamo, la catena del rapporto tra economia reale e finanza.
Sa come si chiama questa cosa che stiamo facendo da tempo al giorno delle locuste?
Sì.
Maieutica. Cioè io faccio lo scemo. Sono
scelto, no, non sei assolutamente.
Sì, sì, sì. E le chiedo, ci spieghi, professore, un po' come l'ostetrica, diceva Socrate. Se lo ricorda come è morto Socrate? Non è venuto giù dalla finestra come un oligarca?
No, no, bevendo qualcosa.
Sì, ma non il whisky.
No,
cosa ha bevuto?
La cicuta.
La cicuta, bravissimo. Lei sa tutto della cicuta, come sa del sorgo?
No, assolutamente.
Perché io ho dovuto guardare adesso cos'è esattamente la cicuta, genere di pianta velenosa della famiglia delle apiacee. È molto sobria, Wikipedia sulla cicuta. Una riga.
Beh, vabbè.
Non aggiunge altro, poi ci spiega che c'è la cicuta bulbifera, quella curtissi, quella Douglassi, quella maculata, quella virosa, vabbè, insomma. Dicevamo del Giappone, però.
Sì, perché il Giappone...
Che ha un altro tipo di suicidio rituale, che non è la cicuta.
No, assolutamente, però è l'unico paese tra i principali, diciamo, tra le grandi economie mondiali, ad avere scelto una politica monetaria completamente diversa da quella imposta dalla Fed. Di fatto non ha mai aumentato i propri tassi a breve, che sono negativi, almeno 0,1%, come lo erano in Europa durante la fase pandemica. Ha confermato di mantenere intorno allo zero il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni, continua a fare un acquisto illimitato di bond, cioè sostanzialmente mantiene aperto il quantitative easing, stampando yen per comprare il debito pubblico giapponese, che, lo ricordiamo, è il più grande al mondo in assoluto in rapporto al PIL, e da questo punto di vista, quindi, politica stra-ultra accomodante. L'inflazione in Giappone ad agosto è salita al 2,8%, ma siamo veramente distanti anni luce da quello che sta accadendo in Europa o negli Stati Uniti, e per ora il Giappone non ha nessuna intenzione di invertire la rotta, ma la banca centrale giapponese è dovuta intervenire per difendere lo yen, perché lo yen, dopo l'ennesimo rialzo deciso dalla Fed, è crollato nei confronti del dollaro ai livelli del 1998. In realtà non è solo lo yen ad essere sotto pressione, anche l'euro ha fatto uno dei suoi minimi proprio nelle ore immediatamente successive annuncio del rialzo dei tassi americani e per i paesi cosiddetti emergenti o comunque per i paesi poveri, soprattutto quelli sudamericani, questo rafforzamento del dollaro avrà conseguenze molto gravi su il debito in valuta estera.
A proposito di paesi prossimamente poveri, in Europa le previsioni continuano a peggiorare.
In Europa le previsioni continuano a peggiorare per l'inazione dell'Unione Europea rispetto al tema energetico. Sembra così scrivono oggi i principali quotidiani europei, che si sia vicini a un accordo tra i 27 per il prossimo Consiglio straordinario che si terrà il 29-30 di settembre a Bruxelles, ma le misure che sono sul tavolo rischiano di non essere assolutamente efficaci rispetto al tema in particolare della speculazione sull'energia. Sono tre per ora le proposte negoziate tra i paesi membri: il risparmio obbligatorio della corrente elettrica pari al 5% dei consumi nelle ore di picco, il contributo di solidarietà delle società petrolifere, sarebbe sostanzialmente la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, e il famoso tetto di 180 euro a megawattora per la produzione di energia con qualsiasi altra fonte che non sia il gas metano, quindi sia le rinnovabili sia la lignite, il carbone e anche l'olio combustibile e il petrolio. Questo tetto anomalo sta già provocando però molte polemiche e probabilmente provocherà delle pesanti distorsioni sul mercato dell'energia e nei settori industriali.
A proposito di provvedimenti, ha visto che c'è la ministra svizzera che ha proposto di fare la doccia in due?
No, non l'avevo visto.
Per risparmiare? Lei la farebbe la doccia con me per risparmiare?
Sì, non c'è problema.
Veramente?
Sono sobrio.
Io no.
No, va bene. Allora, va bene.
Però volendo, cioè se...
Volendo non c'è nessun problema.
Cioè, più che volendo, cioè se siamo dovendo, necessitati dovendo, a farlo.
Volendo, sì.
Vabbè, ci pensiamo.
Bisogna vedere se vale la pena però il trasferimento per farla. Ecco.
Sì, forse è quello che è meglio che ci faccia recedere rispetto alla prospettiva.
Ma tu la puoi fare con i figli, scusa.
Sì, no, vabbè, quello figuriamoci.
Addirittura in tre. Secondo me.
Vabbè, adesso poi ne discutiamo, anche perché dobbiamo dare la linea al GR per delle 8:30, però prima dobbiamo prendere una decisione importante. Il pezzo con cui riapriamo. Allora, ieri in Piazza del Popolo hanno messo a palla Pupo, Ricchi e Poveri, Loretta Goggi. Cosa sceglie? Pupo, Ricchi e Poveri o Loretta Goggi?
Pupo.
Pupo?
Sì.
Io sceglierei Loretta Goggi.
Vabbè, se vuoi mettere.
Vabbè, adesso ne parliamo, poi vediamo dopo. Linea GR, poi seconda parte del giorno locuste. C'è anche il professor Santoro, che l'altra volta aveva detto gne gne gne, invece c'è.
C'è.
Lei che è esperto di proverbi, ce l'ha in mente tra i due litiganti il terzo gode?
Sì. Sì, ce ne siamo.
Avevamo detto,
l'hai ricordato adesso tu.
Avevamo detto Pupo oppure Loretta Goggi. Lei ha detto Pupo, io ho detto Loretta Goggi, poi ho pensato Pupo. Loretta Goggi avrei messo volentieri Cicciottella e una bambina fatta a forma di bignè, poi ho pensato tra i due litiganti il terzo gode e quindi riapriamo con i ricchi e poveri.
Va bene.
E tanto fa pandan, no? Con la linea editoriale della trasmissione, con l'idea.
Va bene.
Insomma, beh, un po' sì.
Vi adeguo.
La ricorda?
Assolutamente no.
E adesso quando comincia a cantare se la ricorda. La 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 la, eh? Ma dai! Secondo me ha fatto anche le serate karaoke.
No,
sarà perché ti amo.
È un'emozione.
Mai fatto serate karaoke. Piano, perché sono un disastro stonato.
E stammi più vicino se ci sto bene.
Dai, e vola, vola. Ah no, dopo vola, vola.
Se il tuo respiro è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far
pensi essere là in Piazza del Popolo in mezzo ai fascisti su Marte a fare e vola, vola, ti va, eh? Tu sulle mani!
Non ci vedo molto.
Basta una sola canzone per far
Ma dal punto di vista dell'analisi è più interessante l'utilizzo di Su di noi in Piazza del Popolo, perché è un po', cioè, dopo la svolta di Fiuggi, la svolta di Pupo da a noi a Su di noi.
Sì, in effetti.
Lì dal punto di vista semantico, politico-semantico, secondo me c'era un elemento di maggiore interesse. Va bene, salutiamo con amarezza i ricchi e poveri che avremmo tenuto volentieri con noi, ma come cantavano invece i ministri, diritto al tetto e non avere un tetto, in questo caso quello del gas.
Sì, che non è quello del gas, appunto, perché, come dicevamo, l'astrusa conclusione a cui sono arrivati i tecnici dell'Unione Europea è quella di fissare questo tetto di 180 euro megawattora per l'energia elettrica prodotta con qualsiasi altra fonte che non sia il gas, ma il tetto, come dicevamo, così come sta per essere deciso, sta già producendo alcune distorsioni che potrebbero produrre effetti pesanti sia sull'economia e in particolare ovviamente sull'ambiente. Molte imprese energetiche stanno infatti sostituendo il gas metano con olio combustibile pesante, confidando nell'effetto calmiere del tetto, visto che per il gas metano non ci sarà un tetto, ma solo forse la tassa sugli extra profitti prodotti dalla compravendita del gas. La vera novità che trovate oggi sul Sole 24 Ore, di cui andiamo molto fieri, è invece l'intervento finalmente dell'ESMA contro la volatilità, la speculazione nei mercati energetici. Dopo più di un anno dal disastro prodotto dal TTF di Amsterdam, finalmente l'autorità europea per il controllo dei mercati ha scritto alla Commissione che è opportuno adottare qualche correttivo, a cominciare dall'introduzione temporanea di sospensioni automatiche delle contrattazioni, come quelle normalmente utilizzate nelle borse azionarie, per evitare appunto dinamiche come quella che abbiamo visto solo un mese fa, alla fine di agosto, quando il TTF si è spinto a oltre 340 euro a megawattora sulla borsa di Amsterdam.
Attenzione, sono le 8:39 minuti, e alle 8:39 arriva il momento più atteso della trasmissione, ovvero il quiz del giorno delle locuste, pensato anche oggi per voi dal professor Di Stefano. Siamo in tema, naturalmente. La domanda che vi rivolgiamo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, è: cosa farebbe Pavarotti se andasse a Bruxelles a rivendicare il tetto del gas? Ripeto, cosa farebbe Pavarotti se andasse a Bruxelles a rivendicare il tetto del prezzo del gas? Potete risponderci su canali social pubblici e privati, oppure potete rispondere anche, potete scrivere anche sul muro, anche col dito, sulle macchine sporche. Scegliete voi. Cosa farebbe Pavarotti se andasse a Bruxelles a rivendicare il tetto del prezzo del gas? Intanto, attenzione un'altra volta, perché il braccio di ferro sull'energia potrebbe nascondere anche uno scontro crescente di natura industriale.
Sì, ieri il Wall Street Journal raccontava che diverse imprese dei settori siderurgici, diciamo le imprese energivore europee, stanno trasferendo le loro produzioni negli Stati Uniti per effetto dei costi energetici molto più bassi e degli incentivi che stanno ricevendo questi settori dal governo. Si tratta di grandi produttori di alluminio e di acciaio. Può risultare singolare che qualcuno si sposti nella produzione dall'Europa addirittura agli Stati Uniti, ed è significativo che non venga presa in considerazione l'Asia, in particolare la Cina, ma questo è frutto di una politica molto pesante dell'amministrazione Biden, che sta finanziando non solo il reshoring produttivo negli Stati Uniti, ma anche delle misure di fatto di bando nei confronti delle produzioni cinesi, che è destinato ad avere grandissimi effetti sull'economia europea a breve termine.
Intanto nessuno ha risposto esattamente per il momento.
Qua ci sono delle risposte.
C'è uno che così dal nulla ha scritto: e chi non salta è un gobbo juventino. Perché? Vabbè, cosa c'entra? Ovviamente è un messaggio a Rebotti. Che...
Sì. No, qui ci sono delle risposte.
È tipo
do di tetto.
Chi l'ha detto?
Marco.
Ma grande Marco, è la risposta esatta. Cosa farebbe Pavarotti se andasse a Bruxelles?
È 8:40.
A chiedere il tetto del gas, farebbe proprio un do di tetto. Bravissimi i nostri ascoltatori, come dire, hanno un'intelligenza intuitiva. Tac, tac, tac. E dopo tac, come se fossimo al tavolo da poker, io però le dico chip.
Sì, perché l'esempio forse più emblematico del ritardo europeo, drammatico a mio parere, oltre che emblematico, è la questione dei chip. Adesso sta per nascere, ci sarà un incontro a fine mese, una alleanza a quattro che il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha già definito la democracy chip, cioè i chip della democrazia. Sostanzialmente un'alleanza tra Corea del Sud, Taiwan, Giappone e Stati Uniti per mettere assieme la capacità di ricerca e la capacità produttiva nel comparto dei chip. Gli Stati Uniti, come noto, hanno messo in campo un Chips Act che ha mobilitato più di 50 miliardi di fondi e, in segno della priorità data al settore, hanno nominato un coordinatore all'interno della Casa Bianca e ha aperto uffici locali per accelerare la realizzazione del programma. Programma che prevede che si riprenda a produrre semiconduttori direttamente negli Stati Uniti e in questo caso a condividere, diciamo, le strategie sul comparto dei semiconduttori, come dicevamo, con la sudcoreana Samsung, con la TSMC, che è la Taiwan Semiconductor Corporation, che è uno dei più grandi produttori di chip al mondo, e poi anche con i produttori di chip giapponesi e della Corea, che ovviamente hanno una posizione di grande rilievo sul mercato a livello internazionale.
Intanto segnalo che hanno appena arrestato un altro candidato del centrodestra alle regionali in Sicilia per voto di scambio. Sono le ultime ore in cui si può comunicare gli arresti, poi c'è silenzio elettorale. Se ne arrestano qualcuno sabato e domenica non si può dire, perché altrimenti è indicazione di voto. Intanto aspetti che devo fare una cosa. Ecco, l'ho fatta. Ne approfitto però per ricordare la lunghissima, l'enorme, colossale diretta elettorale di Radio Popolare, Popolare Network.
Sì, tu sarai protagonista proprio tu.
No, assolutamente, io sono un comprimario notturno. La diretta a partire dalle 21, la fondazione live dalla fondazione Feltrinelli, conducono Alessandro Giglioli e Lorenza Ghidini, con tanti ospiti fino all'una di notte, a risultato acquisito. E poi ci saremo io e Luca Gattuso, che dall'una di notte alle 7 del mattino seguiremo i risultati dei singoli collegi, perché sapete che con Rosatellum poi funziona un po' come accade negli Stati Uniti: fai refresh, to close to call, assegnato il seggio, e quindi faremo un po' la conta notturna fino all'alba. Quindi mi raccomando, seguiteci. Eravamo rimasti ai chip. Nel frattempo, glielo dico piano, è già lì, perfetto,
perché è il momento giusto. La settimana scorsa avevamo raccontato anche col professor Santoro che la delega fiscale era defunta, ed effettivamente è accaduto, è andata in fanteria completamente. Oggi abbiamo chiesto al professor Alessandro Santoro di fare una simulazione, siccome difficilmente con il bilancio, diciamo, di quest'anno, la decisione che dovranno essere assunte entro fine anno, ci sarà molto margine, causa anche crisi energetica. Forse uno dei pochi provvedimenti che potrebbe vedere la luce è l'estensione del regime forfettario alle partite IVA, quello che viene chiamato flat tax, ma su questo vorrei anche chiedere al professor Santoro cosa ne pensa, se si tratta davvero di una flat tax o di altro, e comunque quanti eventualmente contribuenti possono essere impattati da un'eventuale, appunto, estensione di questo regime forfettario sino a 100.000 euro di fatturato.
Cioè, mi faccia capire, quest'uomo che c'ha già tantissime cose da fare, deve salvare i conti pubblici, deve stare dietro ai figli, deve essere carino con la sua signora, gli ha chiesto anche di fare la simulazione.
C'è anche il problema della clavicola.
Sì, peraltro, professor Santoro.
Come sta la clavicola?
Sì, buongiorno. Guarda, innanzitutto state sereni, perché la simulazione non l'ho fatta io, ma biecamente l'ho ripresa da chi l'ha fatta e la sa fare meglio di me. cioè l'Ufficio Parlamentare del Bilancio. Però colgo volentieri questo invito, anche perché mi prendo un minutino per contestualizzare un attimo e magari fare anche un piccolo esercizio di memoria, che forse sotto elezioni può essere utile. Allora, regime della flat tax, dice giustamente Andrea, che cos'è? È un regime speciale per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, esclusivamente per loro, che grazie a questo regime sostituiscono con un'unica imposta tutta una serie di imposte, l'IRPEF, l'IVA e l'IRAP, pagando una aliquota del 15% su un reddito presunto ricostruito partendo dal fatturato. La condizione principale, non unica, non esclusiva, prevista per l'applicazione di questo regime di favore è attualmente che il fatturato non superi 65.000 euro. In realtà questo regime esisteva da tempo, un regime simile a questo nel nostro ordinamento, ma il limite era i 30.000 euro di fatturato, cioè era pensato, diciamo così, per le partite IVA iniziali o comunque per lavoratori autonomi e imprenditori individuali, diciamo in una condizione certo non di beneficio economico elevato. Quale fu? Chi fu il governo che estese la flat tax da 30 a 65 mila, ampliando enormemente la platea dei forfettari, che oggi ha più di 2 milioni di soggetti, che quindi si sottraggono alla progressività dell'IRPEF? Fu il governo giallo-verde, quindi sì, c'era la Lega e c'era il Movimento 5 Stelle, presidente Conte. Quello stesso governo, nella stessa legge di bilancio, aveva già inserito l'estensione ulteriore prevista per l'anno successivo di questo stesso regime anche per coloro con fatturato compreso tra 65 e 100.000 euro. Ricordiamo, quindi facciamo esercizio di memoria, sotto elezioni il governo Conte 1, 5 Stelle Lega, aveva già previsto questa estensione.
E lo sa che da Milano per molto meno è stato sanzionato dall'Agicom con gli esercizi di memoria?
Io sto ricordando eventi storici, quindi non posso essere sanzionato, però voglio semplicemente fare un esercizio di memoria perché sento cose strane in giro. Allora, andiamo avanti con l'esercizio di memoria. In quella sede l'Ufficio Parlamentare di Bilancio fece un'analisi dell'impatto, proprio perché era una norma prevista nella legge di bilancio che poi non fu applicata perché quel governo cadde, e in quella sede stimò che questa ulteriore estensione avrebbe avuto un costo di circa 1 miliardo di euro a carico del bilancio dello Stato, avrebbe riguardato circa 200.000 soggetti, dando a loro un beneficio medio, è facile fare i conti, di 5.000 euro l'anno, con una riduzione in termini relativi del carico percentuale di circa il 15%. Quindi un provvedimento straordinariamente concentrato a vantaggio di un numero piccolissimo di soggetti con un fatturato piuttosto elevato e quindi sicuramente non soggetti, cioè molto lontana dalla logica originaria di un aiuto alle piccole partite IVA, ai piccoli imprenditori e ai piccoli lavoratori autonomi, che era già previsto nella legge di bilancio e che adesso potrebbe essere riproposto a seconda degli esiti elettorali.
Professore, a proposito di flat tax, questo regime che appunto hai sottolineato più volte è temporaneo, può diventare stabile o andrebbe incontro a un profilo di essere sostanzialmente anticostituzionale?
Dunque, a dire il vero non ricordo di aver detto che era temporaneo, cioè nel senso questo adesso è parte della legislazione italiana e non è temporaneo, non mi risulta che siano state sollevate eccezioni di incostituzionalità rispetto a questo regime, proprio perché è un regime speciale per una sottocategoria di contribuenti. I problemi di costituzionalità ovviamente potrebbero esserci se si pensasse di estendere un regime simile alla intera platea dei contribuenti, però è discutibile perché il principio di progressività previsto dalla Costituzione non è un principio che si applica a singole imposte, è un principio che riguarda tutto il sistema tributario, primo. Secondo, bisognerebbe vedere come questa ipotetica estensione a tutti, quindi per intenderci anche ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, verrebbe applicata, perché uno può prevedere un'aliquota fissa ma poi delle detrazioni, per esempio decrescenti, e generare un sistema comunque progressivo che quindi rispetta il criterio della progressività. Però devo dire che questa estensione all'intera platea dei contribuenti, che ogni tanto viene, come dire, palesata, diciamo così, ha dei numeri e delle implicazioni sul bilancio dello Stato che la rendono assolutamente improponibile. Per cui forse la temporaneità sta nel senso che viene detto che questo è il primo tempo, cioè un vantaggio per lavoratori autonomi e imprenditori individuali, poi arriverà per tutti, ma in realtà ci si potrà fermare solo al primo tempo e quindi il beneficio sarà solo per quella platea. Aggiungo infine che questa era una richiesta che questi stessi due partiti avevano fatto esplicitamente nella redazione della legge di delega di cui parlavamo prima. Avevano chiesto, e anche questo è pubblico perché ci sono emendamenti in Parlamento, l'estensione a 100.000 euro proprio degli stessi due partiti che lo proposero nella legge di bilancio del 2019.
Ha pronunciato il numero magico, infatti oggi le risponde secca secca la Meloni, intervistata da Senaldi su Libero, quando le viene chiesto i soldi scarseggiano, non sarebbe più onesto dire che le tasse non si possono abbassare, lei risponde: immaginiamo una riforma dell'IRPEF con la progressiva introduzione del quoziente familiare, l'estensione della tassa piatta per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato e nella flat tax sull'incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, un incentivo, le spiega, a lavorare di più, a premiare chi lo fa.
Allora, quest'ultima versione della flat tax che è stata proposta tecnicamente è quasi impossibile da applicare, mi fa sorridere perché sarebbe un vero incubo riuscire ad applicare una cosa del genere, avrebbe degli effetti straordinariamente iniqui, perché vorrebbe dire che a prescindere dal mio reddito, se io guadagno 5.000 euro in più e prima ne guadagniamo 100.000, su quei 5.000 sarò trattato come i 5.000 euro in più guadagnati da chi ne ha 30.000. Quindi dire che questo è progressivo e dire che si può applicare, tra l'altro, a quel punto non si saprebbe più qual è l'aliquota vera di un contribuente, dipenderebbe dalle circostanze individuali del contribuente. Non avremmo più un sistema fiscale con delle regole comuni, ma avremmo aliquote che impazziscono da un anno all'altro. Mi sembra francamente molto difficile. Sul quoziente familiare fatemi solo dire che c'è un'abbondante letteratura che dimostra come sia il sistema più iniquo nei confronti delle donne, perché il quoziente familiare sostanzialmente quello che va a fare è applicare una aliquota al reddito che è media tra quella del marito e quello della moglie, sostanzialmente, prendendo una famiglia tradizionale a riferimento, come accade già in Francia, e questo significa, siccome ahimè normalmente la moglie guadagna di meno del marito, alzare enormemente l'aliquota sulla moglie e creare un ulteriore disincentivo all'occupazione femminile, come se non ne avessimo già abbastanza nel nostro paese.
Non poteva essere più chiaro, professor Di Stefano, le 8:54 minuti quando...
Io sono ascoltato.
Gli ho dato del professor Di Stefano?
Sì, sì.
Mamma mia, perdono.
No, ma non c'è nessun problema, figuriamoci.
No, lo so che c'è... No, lo so che questo è un cerimoniale pubblico, ma poi privatamente il problema c'è. Le chiedo scusa, ma veramente scusa. Grazie professor Santoro.
Buona giornata.
Arrivederci professore.
Possiamo chiudere con due cose.
Una al minuto, pam.
Un aggiornamento della cifra nascosta dalla famiglia di Gussago: hanno trovato altri 2,5 milioni di euro in contanti.
Ma sempre nell'orto?
No, in un, se non mi ricordo male, in una specie di intercapedine in cucina. Adesso comunque siamo saliti, se non erro, a questo punto a quasi 12 milioni di euro in contanti, che ancora adesso sono qui che sto scervellandomi per capire come siano riusciti a produrli, visto che non sembrano collegati alla criminalità organizzata, che invece in questo caso ha piena disponibilità di contante. È una notizia che la settimana scorsa volevamo dare in anteprima, ma non avevamo avuto tempo. Un cambio molto rilevante per l'assetto del sistema portuale italiano, quindi indirettamente torniamo sul tema dei noli. Il gruppo tedesco Hapag-Lloyd ha acquistato il 49% di tutto il gruppo genovese che fa capo alla famiglia Spinelli, uno dei principali terminalisti dello scalo portuale genovese. Questo ha una serie di implicazioni ovviamente molto rilevanti su il tema di cosa fare del sistema portuale italiano e delle strategie che si vogliono mettere in campo, anche alla luce del fatto che con il PNRR sono previsti più di 2 miliardi di investimenti per l'elettrificazione dei porti e lo sviluppo delle strutture di logistica, diciamo, all'uscita delle merci dagli scali.
Ce li ha fatti sudare i noli, ma alla fine, così tangenzialmente, con una pennellata finale, sono arrivati. Le 8:56 minuti, tra poco arriva Prisma, e quindi noi vi salutiamo, vi auguriamo il migliore dei weekend possibili. Votate, 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 ascoltateci, 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 e poi commenteremo l'esito del voto. Niente, volevo chiudere anch'io con una pennellata di cicciottelle e una bambina fatta a forma di bignè, però forse niente, non arriviamo neanche al ritornello. Se la ricorda?
No.
Dai,
quell'altra.
Cicciottella è una
bambina. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè. I capelli sono di zucchero filato. Ha le braccia di candito, beve solo malvasia, ma consuma per mangiare tutta quanta l'energia. Cicciottella, stai attenta perché un giorno finirà. Ma la furba bambina il rimedio ha trovato di già. Ci ho pensato su, non consumo più.
Ed è un pezzo anticonsumista. La mettiamo come sottosigla d'ora in poi, è d'accordo?
No, grazie.
Ah dai, ci ho pensato su, non consumo più.
Ah, no, no, teniamoci la nostra.
Come sottosigla, ho detto.
No, neanche come sottosigla.
Ah, vabbè. Trattiamo nel weekend. Arrivederci.
Arrivederci.
Girare il mondo senza l'elettricità, capito? Altro che Greta!